Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato ad aspettarlo ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna dalle nostre fonti non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Ogni tanto capita di incontrare un viaggiatore âgé. Non posso dire anziano, perché anziano appaio anch'io. Dire vecchio è brutto. Un viaggiatore si sente che, oltre che il viaggio in treno che condivide con me, ha fatto un viaggio importante nella sua vita. E la cosa paradossale è che questo signore che mi sta davanti, che sicuramente avrà un'ottantina d'anni, mi parla con insistenza di suo padre. Di solito si parla dei figli, no, lui mi parla di padre. Parla di padre, tra le mani ha un libro scritto da lui, Mi ricordo di te. Lui si chiama Antonio Quagliarella. E da Antonio Quagliarella comincio a capire perché la figura di un padre può impressionare e incidere tanto l'esistenza di un uomo che ancora in età avanzata e matura il ricordo rimane così vivo. Come mai lei è rimasto così, diciamo, impressionato, colpito, condizionato dalla storia di suo padre?
Diciamo questo, ero succube di mio padre. Ero succube della figura di mio padre perché era la persona più importante della famiglia, perché il grande rispetto di mia madre, il grande rispetto dei parenti, per cui io non ricevevo da lui molto del suo tempo e per cui vivevo nella sua ombra. Non capivo perché, e poi un po' alla volta ho cominciato a capire. Ho cominciato a capire quando sono diventato adulto, perché fino a che sono stato nella famiglia da noi voleva dire sotto l'egida di chi comandava la famiglia, ecco. Non ha avuto una vita facile, per cui probabilmente il suo carattere era temprato, ma nello stesso tempo anche abbastanza duro. E questo mi ha portato delle cose.
Ma lei da bambino che ricordo ha di suo padre? Dovesse dire un ricordo lontano di quando lei era bambino.
Sì, il ricordo più lontano di quando ero bambino, che allora lui era consigliere comunale dell'Uomo Qualunque e mi ha portato a portare il panettone ai vigili urbani per la festa della Befana.
Quindi eravamo il dopoguerra, gli anni del dopoguerra.
Sì, siamo negli anni 50, 1950. Il 6 gennaio io festeggiavo e festeggio ancora il mio compleanno. Però lui mi ha portato a questo suo dovere di uomo pubblico, a portare il panettone ai vigili urbani.
Ma sì, la Befana del vigile si faceva anche a Roma, anche a Perugia, mi ricordo.
Sì.
Si portavano i regali intorno al vigile,
alla piazzola,
alla piazzola, del vigile di
vigile traffico, si portava le bottiglie. Che si metteva la divisa elegante con i guantoni bianchi, che puoi immaginare poi ad Andria quanto traffico ci fosse. Però c'era questa funzione, allora arrivavano su qua, c'erano i panettoni o le cassette di frutta, perché all'epoca il panettone già bisognava farlo arrivare da Milano, perché ad Andria non c'era, in Puglia non c'era produzione di
e non è che li vendevano nei supermercati oggi.
Assolutamente. Quindi con mio padre c'è sempre stato questo ero vestito per uscire con mio padre, non so se, se...
col vestito della festa.
Col vestito della festa, con mio padre, per carità, perché non poteva essere diversamente che essere garbato, ecco, non è, ma un vestito garbato.
Beh, erano di quei padri che stavano sempre con la cravatta, la giacca anche a casa.
E doppio petto.
E mi ricordo come mio nonno sempre con la giacca, la cravatta, anche a pranzo e a cena, era sempre vestito.
Ma guardi che ogni tanto sfido quando ricordano Moro che andava col vestito sulla spiaggia, no? Con la giacca e la cravatta alla spiaggia. Mio padre non era diverso. Ricordarmelo in costume da bagno è un ricordo che quasi indefinibile. Ecco, così era mio padre, ma perché aveva avuto una vita allegra, brillante, festaiola, poi a un certo punto ha capito che doveva ricominciare a marciare in un certo modo, ecco.
Ma quindi diciamo questo rigore era frutto di una catarsi, non era così suo padre in assoluto?
Sì, sicuramente molte delle sue tra virgolette non cattiverie, ma perché poi passava per uomo di principio, quindi se gli doveva dare lo schiaffo quando mi ha scoperto a fumare, lui era un grandissimo fumatore, però lo schiaffo me lo doveva dare perché io me lo ricordassi. Non so se ho inquadrato il soggetto.
Sì, una persona, ecco, di grande rigore. Quindi il rapporto, sì, con il padre è un rapporto ufficiale, non c'è un rapporto non ufficiale.
Sì, assolutamente, assolutamente.
E il resto della famiglia è lo stesso.
E il resto della famiglia di nascosto mi dava solidarietà.
Non era figlio unico o aveva fratelli?
No, avevo una sorella di 5 anni più grande, che pure lei per solidarietà mi dava qualche cosa che affettivamente che non avevo da mio padre, mentre da mia madre avevo tutto l'affetto di questo mondo. Ma mi raccomando, parliamone con babbo, sentiamo babbo che dice, eccetera.
La sorella c'era passata prima di lei, quindi aveva già trovato la maniera.
Poi era pure lei era femmina, quindi figurati.
Quindi se tanto mi dà tanto, sua sorella era super controllata, immagino, figuriamoci.
Mia sorella avevamo uno zio intendente di finanza a Camerino, penso un po', da Andria a Camerino, questo zio intendente a Camerino. Mandiamolo a fare l'università a Camerino, ma qui lì, povera ragazza, andò a Camerino a fare biologia. Siccome si sentì in giro che forse un veterinario le faceva la corte, interruppe gli studi a Camerino e ritornò a Bari. They've always been so kind, but now they've brought you away from me. I hope they didn't get your mind, your heart is too strong anyway. We need to fetch back the time they have stolen from us. Yeah.
informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Chi l'aveva riportata la voce? Chi l'aveva riportata? Del veterinario?
Ebbe la zia, lo zio, cose, pensando di fare cosa come... Ti sta ambientando, sta entrando nel tessuto sociale, i suoi colleghi dell'università, e invece fu negativo.
Ma non era, scusi, una cosa positiva, che magari si accasava, si sposava, era una brava persona.
Sì, stiamo sempre parlando negli anni 55.
No, ma non lo vedeva come un possibile partito, scusa.
No. Un uomo, un veterinario. Poi. Un veterinario.
Vabbè, un veterinario, è un medico praticamente, quello che ha studiato veterinario.
Adesso che abbiamo tutto il cale.
È un laureato.
Poi dei paesi folli.
E poi chi ha sposato sua sorella? Ha trovato un marito?
Ha sposato un oculista di un paese vicino Brindisi, di Ostuni.
Comunque sempre considerato dei paesi vostri. Era Ostuni più o meno.
Sì, sì.
Non era molto vicino, però era sempre
beh, no, però nel frattempo noi stavamo a Brindisi e andavamo all'università Brindisi-Bari con la tradotta, ecco, quindi lì ha incontrato l'amore e allora andava tutto bene. È oculista.
Oculista era accettato.
Sì, l'oculista.
Più del veterinario. Ne pensi che oggi sarebbe invertito, magari un veterinario varrebbe socialmente molto più di un oculista, figuriamoci.
Come utente avendo sempre avuto, da quando mi sono trasferito qui al nord, avendo il giardino, le cose, abbiamo sempre avuto cani e gatti, e quando andiamo dal veterinario per le analisi, le cose, le cure, eccetera eccetera, ci accorgiamo quanto è importante sia il veterinario, ecco.
Ma sua sorella è riuscita poi a laurearsi, a finire l'università?
Sì, ha insegnato anche all'università.
Ah, beh, quindi sua sorella alla fine la carriera è riuscita a farla, cioè quello che voleva.
Mia sorella sì.
Perché dice mia sorella sì, lei invece no, non c'è riuscito?
No, io no, perché gli studi non è che mi piacessero tanto, e poi perché a un certo punto sono partito a metà dell'università a Bari con il controllo stretto soprattutto di mio padre. Ho fatto domanda e sono partito allievo ufficiale, e siccome avevo lo zio generale che già aveva previsto quale sarebbe stato l'iter militare, fece la domanda dei paracadutisti.
Suo padre era contento di questo?
Ma va!
Perché poi doveva andare a Pisa, era lontano forse, per cui.
Alle volte, io stavo arrivando a Pisa, facevo la scuola, Sì, ma soprattutto perché forse è stata la prima volta che ho preso una decisione per conto mio, senza chiedere consigli, un bel giorno dissi: guarda, io sto partendo per il corso degli ufficiali, l'ultimo fatto a Lecce, arrivederci, eccetera eccetera. Venne a giuramento.
Beh, era una forma di fuga, però, perché almeno è come scappare nella legione straniera nella sua testa.
Ma
esattamente. Pur di salvarmi scappo nella legione straniera, era più facile.
Paracadutista, ma sei pazzo? Il saluto alla famiglia alla stazione di Brindisi, perché stavo a Lecce, quindi mi misi sul treno a Brindisi, c'era la sosta, salutai la famiglia, non mi parlarono. Era sempre Menuccia, mia sorella, che faceva la interprete. Ha detto babbo che quando hai bisogno telefona, non ti preoccupare.
Ma lei quando aveva le prime licenze tornava a casa? Poteva tornare a casa, sì?
Sono tornato solo una volta, perché con una 500 comprata a rate a Livorno accompagnavo degli amici a Roma, e poi da Roma arrivavo sino a Brindisi in 500, ovviamente. dei tempi.
Sceglieva la via più difficile proprio. I treni c'erano comunque.
Sì, no, ma, erano veramente. Però ecco, avrei affrontato qualunque cosa pure per il piacere di viaggiare.
Di che anni parliamo? A questo punto parliamo degli anni 70, penso.
66-67. Ah.
Gli anni 60 erano gli anni, diciamo, difficili, in cui si cominciò a parlare di contestazione, di lei faceva dei paralutisti, il posto più legato alla conservazione che esiste, quindi
non dimenticherò mai quella domenica mattina che dovevamo andare a votare tutti quanti, perché avevamo tutte la stessa, per la prima volta alle elezioni politiche. E dice, scusate, così tanto per capire, ma non da comandante a subalterno, ma come ci dobbiamo regolare? Erano tutti contro il governo perché li vessava, perché così avevano delle idee, quindi sicuramente votavano tutti.
Comunque un governo sempre conduzione democristiana, evidentemente.
Sì, democristiana, ma all'epoca stava il movimento sociale, no?
Sì, classicamente in quel periodo erano, diciamo, il luogo in cui andavano le forze più conservatrici, reazionarie, logico, erano.
Quelli erano anche i periodi in cui ci furono i famosi, non moti, ma i portuali,
certo, a Genova,
pure a Livorno. Io mi ricordo che non uscivamo mai da soli o in due, almeno in quattro, perché gli scaricatori di Livorno ci aspettavano con gli uccini. Quindi erano
tempi. La stessa cosa successe a Genova, erano momenti in cui, diciamo, il post-guerra è stato abbastanza complicato, perché se lo ricorda bene, in cui c'era una parte ancora molto conservatrice e una parte totalmente contraria, quindi poi dopo cominciarono gli anni più terribili, gli anni di piombo, diciamo, erano lì, cominciarono poi alla fine degli anni 60, anni 70, cominciarono lei quanto rimase nei paracadutisti?
Allora c'era la ferma lunga, c'era un anno e mezzo, c'era, no? Io poi, tra l'altro, in quel periodo, se lei se lo ricorda, quell'ufficiale figlio di buona famiglia, del quale non si è mai saputo niente, che era stato pure implicato in qualcosa tipo l'assassinio di un giornalista, si aveva a che fare con gli elicotteri, non la Gusta, l'altri.
Ah beh, certo, sì, Nardi.
Bravo,
Gianni Nardi, sì.
Dormivamo nello stesso appartamento a Livorno, ed era un pazzo, ed era proprio il quando poi dopo ho sentito, cioè noi non riuscivamo a capire, era milionario, allora la mamma veniva col Ferrari, era festa solo a vederla la signora Nardi.
Dice un mistero, poi Gianni Nardi andò veramente nella legione straniera o nel
terzo, sì, poi è sparito,
trovarono il cadavere, non è manco.
Non so, sì, ma non era il suo.
Si può accertato che fosse. Comunque era molto ricco, quindi poteva anche permettersi una latitanza. E lei, ecco, quindi fece quel periodo lì.
Però ecco, io facevo il paracadutista perché mi piaceva essere diverso. Ecco, non avrei mai fatto la fanteria, l'assaltatore, cioè l'ho fatto da allievo. Però ecco, non avrei mai fatto qualcosa di normale, mi piaceva fare qualcosa di diverso.
Comunque sei congedato da ufficiale dei parà?
Allora sottotenente, poi ebbi la promozione da tenente, e quindi quando tornai fu dura.
Quindi non era venuto in mente di rifirmare, raffermarsi? È stato
sì, mi era venuto in mente, perché tra l'altro puoi immaginare che non mi era mancata l'occasione di qualche buona famiglia, ma ero spaventato dalla buona famiglia, secondo il mio carattere. Mi ricordo una nonna a Firenze che mi fece vedere che appartamento avrebbe avuto la nipote.
Tentano di allettarla comprandosela,
sì, sì, sì.
Ma in cambio cosa va a fare? Sposarsi qualche parente? Cosa va a fare?
Perché in effetti ci presentavamo bene, parlavamo discretamente, io ho fatto perlomeno gli studi classici.
Vuol mettere il fascino di un ufficiale dei paracadutisti?
Era... Poi, ecco, sì, allora c'era quel fascino, c'era lì, fascino, oggi, oggi è un po' tutto cambiato. The eyes of Texas are upon you all the live long days. The eyes of Texas are upon you, you can never get away. Do not think you can escape from night till early morn. The eyes of Texas are upon you till Gabriel blows his horn. Opera the Soho. Next door there is some pounding. There's pounding on the wall. I'm looking out my window. I don't know who to call. And then I see these men. There's five of them. They're drilling holes again and again. I scream out, but they obviously can't hear me. Just then the phone rings, it's ringing in my ear. On the other end, some woman screaming how she just can't hear me. Says, hey, what's that crowd? It's way too loud. I tell her I gotta go, but before I do, I let her know. That's the sound of an asshole. It's the sound of an asshole. Asshole, yeah. It's the sound of an asshole. Get away. I'm never up this early. I go to a cafe and I sit down. I look around, but there's no one here except me and this really tall waitress. There's nothing on the menu, not even one hot drink. She says she normally prints them out, but today the printer's out of ink. She says, make something up, and so I say, okay. Can I have a bread roll? No! Can I have a bacon roll? No, no. Oh, no tango. Perhaps an egg roll. I suppose so. Great. I'll take two.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Per andare in salotto con la sciabola, con la spada, con la fascia.
No, vabbè, io ho avuto anche l'onore di inaugurare il sacrario dei caduti d'oltremare, andai col mio plotone a Bari. Alla Mene sono andato un paio di volte, perché ovviamente è come andare alla Mecca per noi, ecco.
Il luogo sacro dei paracadutisti, cioè.
Ma se lei pensa, ecco, e io ero rotariano in quel periodo, quando sono andato l'ultima volta, credo sia stato un 7-8 anni fa, ero rotariano in Brianza. E siccome
certo, le due cose non sembrano proprio tanto conciliare. Da una parte la figura del guerriero, comunque l'esaltazione della figura del militare per eccellenza, questo è il corpo speciale, logicamente la guerra, la parte Rotary, che diciamo è il punto di arrivo della massima sedentarietà. Una persona, un professionista, si iscrive a Rotary della sua città, si fa le sue belle scene e sta tranquillo.
Gli mancava il private banker nell'elenco dei soci, no? Perché là ce ne vuole uno per ogni però si fermano a un certo punto, mentre in America Paul Harris fece entrare anche il calzolaio, il barbiere, cioè chi primeggiava nella propria professione, quello era lo spirito.
Ma lei faceva l'ufficiale, faceva il bancario?
No, ma da rotariano era ormai private banker di una grossa società.
Ah, quindi era già ritornato a casa, aveva ricominciato,
sì,
la vita borghese.
Adesso stiamo parlando.
Abbiamo saltato almeno 20 anni, abbiamo saltato, no?
Beh, anche 30, perché quelli erano il 67, qua siamo già negli anni 90.
Quindi lei è tornato a casa, finita la carriera militare, non ha raffermato.
La carriera militare,
è sfuggito alle trappole amorose delle zie che gli offrivano gli appartamenti. Quindi si è salvato la vita da quel punto di vista, è tornato a casa dal padre, però.
Certo, sono tornato a casa dal padre.
E il padre come l'ha accolta? Come l'ha accolta?
Il padre come il figlio prodigo, ecco, come il figlio prodigo, che cosa posso fare per te? Allora io, c'era un bando di concorso per Lupin, cercavano aiuto gerenti per Lupin.
Vabbè, sarà un incarico gestionale comunque.
Senti, la domanda per Lupin, e guarda caso mi prese, per cui salutai tutti quanti per un'altra volta e cominciai la mia avventura lavorativa fuori da casa.
No, faceva il capo di parto, dai, faceva il...
No, faceva l'aiuto gerente, cioè facevamo tutto, avevamo i nostri reparti per imparare, un giorno saremmo diventati gerenti di un magazzino Lupin. Ma è bellissimo,
una specie di vice direttore, ecco, una cosa del genere.
Sì, ma soprattutto a contatto con la gente, a contatto proprio con l'odore della gente.
Erano reparti, gli anni in cui si lanciava quel tipo di distribuzione, come ci ha detto, una realtà anche nazionale.
Certo, e tra l'altro io mi sono trovato a dicembre del 1969, quando scoppiò a Milano la bomba alla
69, Piazza
dell'Agricoltura. Piazza Fontana, bravo. Me lo ricordo, il richiamo in gerenza è successo, un napoletano meraviglioso il nostro gerente. Io stavo a Pescara, facevo il corso di Alele a Pescara e mi disse: è successa una cosa, non riuscivo nemmeno a parlare, hanno messo una bomba alla banca, hanno mandato un sacco di cristiani. Adesso aprite gli occhi, perché pare che i prossimi possono essere i grandi magazzini, la Rinascente. Quindi aprite gli occhi, quando vedete un pacco fate finta di niente. Sa come mi salvai io per distrarmi? Fu il momento della pubblicità del lanciare i Pocket Coffee nel dicembre del 1900, e ne avemmo una valanga. E allora, per darmi contegno, riempivamo dei contenitori di Pocket Coffee, e così c'era movimento dal magazzino, che controllavano pure loro, oltre a noi. Perché alle ragazze non dicevamo niente, oltre a noi quelli del magazzino controllavano se c'erano pacchi strani, pacchi,
cioè per tenerli svegli davanti a mangiare i Pocket Coffee.
Certo. E c'era questa allegria, perché insomma la
Pocket
gente si caricava le tasche.
Omaggio per tutti,
omaggio. Ma poi lei sa, quando dici gratis, ungimi tutto.
No, io ancora li prendo sull'autostrada quando guido, che sono stanco, quindi lo so
benissimo. Sono ancora stupendo.
È un ricordo di fanciullezza. E ci sono anche quelli che si succhiano con la cannuccia, però sono meno.
Sì, vabbè, sono pure quelli del caffè, del caffè per carità.
Sì, ma un po' il coffee cioccolatino che si mangia col caffè dentro. Io uno sto
se si deve peccare, bisogna peccare bene.
E quindi voi davanti Pocket Coffee come doping. Gli impiegati così guardano bene negli scatoloni, che non ci
guardano cosa, ma il pubblico e fingendo che non era successo niente, che non fosse successo niente. E quando arrivammo a casa era cambiato il mondo, perché con Piazza Fontana nel 69 è cambiato il mondo.
Quindi lei dopo è ritornato verso la Puglia dopo quel periodo?
Io sono poi ritornato a Brindisi, perché si inaugurava il magazzino di Brindisi. A Brindisi ho ripreso le vecchie amicizie, compreso una vecchia fidanzata che poi era quella che pure lei mi aveva abbandonato, perché andavo a fare il paracadutista, perché tu non tieni una testa giusta, eccetera eccetera.
Era un amore, padre... un amore indissolubile, quindi vi siete
sì, no, la parte, assolutamente, tra l'altro poi aveva il padre sindaco, quindi bisognava fare tutta una certa cosa.
Si era sposata?
Quindi questa... l'ho pure sposata, ovviamente, perché
pure sì, vabbè, chiaro, pure
no, il discorso del pure,
ha ritrovato un vecchio amore finalmente.
Ho ritrovato un vecchio amore, sono stato contento.
Non aspettava altro che lei tornasse, diciamo, con una condizione sociale normalizzata, questa ragazza.
Infatti il padre mi fece trovare pure il posto in banca, perché mica il figlio il genero
lei sposava la figlia, almeno il posto in banca,
almeno il posto in banca,
diciamo, fu anche un'operazione, diciamo, di
di impeto amoroso, ma aveva anche una sua, un suo tornaconto alla fine, si è sistemato.
Più che tornaconto c'era la riappacificazione anche con i miei, con mio padre.
Diciamo, ha fatto bingo, che il padre è stato contento, che ha ritrovato un giusto marito. Suo padre felice, figuriamoci.
Sì, finalmente.
Il figlio che sta in banca, che in quegli anni ricordo era al top. Gli anni che io finivo il liceo più o meno, il massimo era avere un posto in banca, farsi la 500 e avere il posto in banca era l'aspirazione di ogni maturando, capito?
Tra l'altro, la differenza tra quello che guadagnavo a Lupin e quello che guadagnavo in banca era abissale, perché la cassa di risparmio di Puglia mi ha dato un bellissimo stipendio, e siccome non c'erano altri posti mi fu dato come ripiego: per il momento vai in cassa, ma stai tranquillo. Quindi io prendevo pure l'indennità di lista.
La 500, io mi ricordo, costava 500.000. Compravi la 500L, quella nuova.
380.000 lire.
Quella L con gli accessori.
Con gli sportelli controvento.
Più o meno era un mese di stipendio di bancario appena assunto.
Sì. Io compravo le sterline all'oreficeria di fronte, con il stipendio costava 6.000 lire. Una sterlina. Le avessi tenute tutte.
Sì, perché c'è questa forma di investimento. Sai che sono credo anch'io? Bisogna comprare le sterline, chissà perché.
Sì, è vero.
Anche a casa mia c'era un cosino con le sterline, erano poche. Chissà con le sterline, sì, perché erano per quello. Non so perché.
Dottore, ma quando vedo quanto valgono le sterline, che poi col tempo ai nipoti, agli amici, ai matrimoni, le cose, sembrava quasi un ripiego. Ma oggi la sterlina, l'aquila, la mezza aquila, la doppia aquila, tutte quelle monete.
Vabbè, oggi aveva un senso essersele tenute, diciamo, le sterline.
Una cosa notevole. Però la vita monotona poi alla fine è anche lasciare la banca, perché mio padre, morendo, mi ha lasciato parecchi soldi. Vabbè, quasi un compenso, forse, no?
Vabbè, però,
compenso.
La vita fortunata, perché alla fine sì, sarà stato rigoroso, però. Se lei non avesse avuto un padre rigoroso non sarebbe scappato, non avrebbe fatto la vita avventurosa, non avrebbe fatto il paracadutista, non sarebbe ingegnato, magari con un padre magari sarebbe bruciato tutti i soldi prima di
diventare adulto. Maestro di scuola.
Oh, adesso mi dice, in tutto questo come si innesta la storia di suo padre, perché adesso suo padre ha creato un mito, ci ha scritto un libro sulla vita di suo padre, quindi
sì.
Una cosa mi chiedo, questo è il mio: come ha fatto a sapere tante informazioni sulla vita privata di suo padre, tanto da scriverci un libro? Se suo padre con lei comunicava così poco, in maniera così formale.
Mio padre aveva la cassetta d'ordinanza, che era una specie di tesoro. Era una cassetta d'ordinanza, quello che lo aveva seguito per tutta la sua vita, perché lui aveva fatto l'ufficiale, aveva fatto la guerra, aveva fatto in Libia.
Cioè era il bauletto dell'ufficiale.
E bravo, c'era anche la beretta calibro 9 che io ho dovuto prendere e poi lasciare alla questura. E in questo c'erano tutte le sue carte. E quindi. E come dico nel libro, alla fine devo ringraziare la mia attuale moglie, che ha accolto me, ma ha sopportato tutti i pezzettini di carte, le fotografie, i vecchi libri.
Ma teneva tutto suo padre, cioè nella sua vita teneva tutto da parte.
Teneva tutto, eccetera.
Ha scoperto dei lati di suo padre che non sospettava. Lei era più intelligente,
era la punizione divina che è venuta successivamente. Ma lui, quello che mi ha lasciato veramente, è stato che da tutto il suo periodo birbantello da universitario.
Ma come ha fatto mai di birbanteria?
Ebbe un figlio.
Ah beh, come dice niente.
Ebbe un figlio che riconobbe.
Sua madre lo sapeva questo?
Mia madre lo sapeva e lo ha sempre ricevuto come il figlio migliore.
Quindi voi ragazzi sapevate che avevate un fratellastro?
Avevamo un fratello.
Quindi lo sapevate, non è un mistero questo?
No, non è un mistero, ma il mistero vero sta nel fatto che se mio padre non avesse fatto il birbantello, io oggi non avrei nessun discendente Quagliarella, perché mio fratello il figlio di mio padre, il primo figlio di mio padre, ha avuto dei figli, quindi io ho dei nipoti Quagliarella, che a loro volta hanno i figli che sono i miei nipoti. In the darkness it finds me, a terrible fire. It don't matter how much I pray. The flames leap and burn me. There's nothing I can do to make the fear go away. So I try to keep moving, try not to look back, push really hard on the stone. I walk through the fire. As they fall, the branches left naked reach up so proudly. Oh, I wish to God you would call. But me, I'm the dead one. You're the lover who loved me right down to my bones. Now I walk through the fire alone. The powers that push me, they move me, they own me, they constantly tell me to run. I try not to listen, I try to fight them, but never a battle I've won. So I let go of lovers, I let go of diamonds, I have plenty of sins to atone. While I walk through the fire, hold on to your mama, hold on to the ones that you love.
Si avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Sono io, ho fatto un figlio di riserva per mantenere la stirpe. Ecco,
Bravo. Perfetto.
Questo lo giustifico.
Quindi come faccio ad avercela con mio padre?
Ma c'ho una madre, sì. Questo figlio, questo fratello, la madre la conosceva.
Certamente. Io l'ho conosciuta in seguito a un matrimonio di uno di questi due nipoti.
Sua madre non l'avrà mai incontrata, immagino.
Mia madre non l'avrà mai incontrata, ma non mi ha mai detto niente di negativo. Anzi, forse tra donne pensava che quella donna lì a Venezia adesso sofferto.
Perché un amore, però guardi, alla fine vince chi lo sposa l'uomo. E quindi
sì,
ha vinto, ha vinto
sì,
sua madre, quella lì.
Ha vinto mia madre.
È rimasta sempre nell'ombra. Lui si occupava anche dell'altro fratello, penso. L'aveva curato il mantenimento.
Sì, certo, sì. Sicuramente.
Non è che l'ha lasciato in mezzo alla strada.
Ma anche l'inizio del lavoro, quando si è sposato, cioè ha fatto tutto quello che un buon padre può fare per il proprio figlio.
Lei ci ha dovuto dividere anche l'eredità con l'altro fratello, perché.
Sì, e nel libro sta scritto pure che non solo non ho scorso niente, ma di più. Di questo sono orgoglioso, ecco.
Vabbè, questo non mi sembra una grande birbanteria. Ha avuto un amore, c'è nato un figlio, se ne è occupato, quindi ha fatto il suo dovere. Poi
sì,
si è sposato
però,
con un'altra donna.
1931, 32, 33 paese. Poi Venezia è un paesone.
Ma quindi è più grande di lei questo figlio?
Così, beh sì, è nato durante il periodo dell'università di mio padre, 26, quindi è andato nel 26 a Ca' Foscari, quindi il ragazzo è nato nel 30, quindi.
Lei invece di che anno è? Lei di che anno è? Lei quando è?
44.
Vabbè, c'ha 15 anni di più di lei più o meno.
Ma infatti mio fratello poi mi ospitava quando lui ha lavorato a Venezia, io sono stato un estimatore di Via Pre, quando stava a Torino di tutte le zone, mi piaceva perdermi in queste. Poi meno male avevo lo spirito del paesano, io vivevo in paese.
Beh, questo, e così è. Se solo questo non è un grande peccato quello di suo padre.
Ma no, vabbè, oh, attenzione, fossero tutti quelli peccati. Mio padre non era un inveterato peccatore, no.
Ha avuto una fidanzata.
Ha avuto una fidanzata e all'epoca
non ci si stava tanto attenti, quindi ha fatto il patatrano. Ma perché non l'ha sposata questa donna? Se l'hai domandato mai? Perché non
è lì, sta il mistero del
erano troppo giovani.
No, ma perché poi alla fine probabilmente le famiglie, le cose, dato tu tutte queste belle storie, ed è questo il mistero che io cerco di sgomitolare.
Ma io visto da fuori non ho titolo per parlarne, certo. Visto da fuori poi mi sembra che per una famiglia del sud una donna che si concede comunque non è una donna da sposare, e probabilmente era questo il fatto. Questa donna si è concessa fuori dal matrimonio, quindi non si sposa, non è una donna da sposare. Forse probabilmente era questo il motivo, banalmente.
Banalmente può darsi che è questo, anche se io sono convinto che tutte le donne, quindi le due nonne materne e paterne, la stessa mia madre, per questa donna abbiano sempre avuto un pensiero generoso. Ecco,
voi avete un'altra generazione, lei. Aveva aperto il suo schema mentale tradizionale di paese, figuriamoci. Per lei, certo, così. Poi ritrovare un fratello, alla fine anche c'è anche un senso di leggerezza. Un fratello non previsto.
Il fratello più grande, il fratello che se era figlio di mio padre, potevamo parlare di donne, per esempio. Potevamo parlare, perché nel mio libro racconto che per quanto riguarda l'educazione sessuale, lui sicuramente non l'ha avuta, ma non è che si sia fatto in quattro per darla a me un po' di educazione sessuale.
Ma pure, probabilmente no? Ne sapeva poco anche lui, perché stava proprio attento, no? Hai capito? Non era una cosa di cui si parlava quel periodo.
Non si parlava.
Comunque già di una generazione successiva, quindi ha vissuto. Ha passato 2 anni nei paracadutisti, dove
aveva l'esperienza l'ho fatta.
L'aveva fatta, perché fra Pisa e Livorno mi pare che c'era modo, capito, di fare esperienza, secondo me, no?
Beh sì, un po' di esperienza, ma non mi ricordo quale fosse esattamente, ma l'ho fatta.
Si è ritrovato la sua compagna di gioventù, e quindi è una vita abbastanza, diciamo, regolare da questo punto di vista.
Sì, poi a un certo punto la regolarità non mi è andata più bene, ho invertito tutti gli ordini delle cose e ho fatto l'emigrante a 50 anni, a 56 anni, a 58 anni, e sono venuto in Brianza, dove la mia vita è cambiata.
Ma cosa l'ha portato in Brianza? Solo per capire. Poi
Un vecchio amico direttore di una banca ha mandato dei messaggi così, allora io facevo già il private banker, il promotore finanziario. Vedi questa persona, dicono: scusa, ma hai bisogno di qualcuno qui a Lecce? Perché allora lavoravo a Lecce, o deve essere in Desio, della banca di Desio e della Brianza, mi ricordo. Dice: no, Antonio, qua all'arco, vediamo. Insomma, avevo conosciuto questa ragazza della Brianza. Questo mi disse che c'era questo posto a disposizione, dove vuoi, a Milano, a Desio, a Monza, dove vuoi, eccetera, eccetera, solite cose. E così, come nel frattempo avevo divorziato la mia moglie, mi si tutto rimane nella mia solita valigia, non era la cassetta d'ordinanza, ma siamo sempre nuovo vicino, mi si tutto nella valigia e sono partito.
Sì.
E sono qui da 23 anni.
Ma la famosa cassetta d'ordinanza se l'era portata dietro?
Certo, e sta ancora nella nostra camera da letto.
Con tutti i documenti dentro?
Ormai i documenti me li sono dovuti spartagliare per scrivere il libro che ho scritto.
Allora facciamo facciamo così. Lei adesso mi ha raccontato la prima parte, la storia della sua vita. In sottotraccia c'è questa famosa cassetta piena di documenti. Io aspetto che mi arrivi il suo libro, me lo leggo, poi ci risentiamo e ragioniamo della vita di suo padre, che è l'elemento interessante.
Con molto piacere. L'ultima cosa che vorrei dire, ed è un invito, se qualcuno mi ascolterà, scrivete, perché la paura di dimenticare è una delle paure più brutte che una persona anziana può avere. L'unico modo per non dimenticare è scrivere. Io ho cominciato così qualche anno fa e mi ha salvato il cervello. Invece di giocare a scopa nel bar di fronte, o vedere Netflix, o vedere altro, scrivere.
Beh, in qualche maniera questa è stata anche la formula che un po' ha salvato la memoria di suo padre, perché suo padre, sì, se oggi ancora ne stiamo parlando, perché aveva lasciato nella famosa cassetta qualcosa di scritto. Intanto buon viaggio.
Grazie assai.
A presto,
grazie,
alla prossima, assai. Buon viaggio.
Alla prossima, buon viaggio anche a lei. Say, oh, mister, please to meet you.
Gonna take